Laser.
Oggi noi diamo, regaliamo dati senza pensarci due volte, e questo è un paradosso del nostro comportamento nei confronti della tecnica. La tecnica ci affascina così tanto che non vediamo che si sta costruendo quello che è stato definito già da anni il totalitarismo della società tecnologica avanzata.
Lelio De Michelis, docente di sociologia economica all'Università degli Studi dell'Insubria.
Da un lato, queste nuove tecnologie e piattaforme sono ancora per certi versi delle scatole nere. Non sappiamo esattamente come funzionano, ma anche dove vengono effettivamente impiegate e quale impatto reale hanno sugli utenti e i cittadini.
Angela Müller, direttrice della ONG Algorithm Watch Switzerland.
L'impressione è che la situazione sia estremamente polarizzata, poi avendo, diciamo, un piede nel mondo dell'università e un piede poi nel mondo, come tutti, ho l'impressione un po' che ci sia veramente questa polarizzazione, per cui c'è una minoritaria, effettivamente minoritaria parte della popolazione che è estremamente attenta e consapevole e che studia gli effetti più o meno nocivi, perché non necessariamente devono essere sempre nocivi, ma comunque sono degli effetti e che li indicano e che ci dicono che c'è la possibilità, c'è il rischio che qualcosa accada, e che però, diciamo, in qualche modo restano una minoranza.
Sajjad Loy, ricercatore in filosofia all'Università La Sapienza di Roma, con una tesi di dottorato in corso sul tema l'impero dei dati. Una premessa fondamentale: nessuno dei nostri interlocutori è un tecnofobo. Tutti e tre hanno però un approccio critico alla rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, una rivoluzione che si iscrive nell'ideologia dei cosiddetti big data. Oggi, come mai prima d'ora nella storia umana, abbiamo a disposizione strumenti sofisticati per raccogliere, ordinare, analizzare enormi quantità di dati su qualunque aspetto della realtà, in qualunque ambito. Ma qualcosa ci fa dire che in questa rivoluzione c'è in gioco molto di più rispetto a quelle precedenti dell'era digitale.
Mi sembra, almeno per quello che sto cercando di fare io, di tenere insieme il problema dell'intelligenza e il problema dei dati. Però ecco, il passaggio che secondo me invece si compie oggi, che si sta compiendo oggi, è di natura diversa, nel senso che oltre al fatto che a essere delegato non è più un organo, cioè non è più la mia mano alle cui mancanze io sopperisco creando degli strumenti tecnici che possono essere il martello, non so, ma una facoltà intera che è quella del pensiero.
Noi stiamo vivendo in un momento in cui non ci rendiamo conto che le macchine di oggi, intelligenza artificiale, algoritmi, eccetera, eccetera, non sono le macchine di un tempo. Le macchine di un tempo, penso al vecchio aratro meccanico, erano macchine singole che ciascun uomo usava per liberarsi dalla fatica di un lavoro molto faticoso. Le macchine di oggi non sono macchine singole, ma sono macchine integrate in macchine sempre più grandi. Qualcuno parla di mega macchine. Queste macchine procedono in automatico, machine learning, imparano da sole, ma imparano da sole sulla base dell'esistente, cioè dello status quo. Lo stesso accade per l'intelligenza artificiale, la quale non crea qualcosa di nuovo ed intelligente, ma rielabora tutta una serie di informazioni che vengono immesse nell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale le rielabora, ma non produce un pensiero nuovo, non produce conoscenza nuova, ma produce standardizzazione sulla base di quello che ha imparato precedentemente.
Il problema principale è che ciò che sembra essere un processo oggettivo, come la raccolta e l'analisi dei dati, incluso il dato stesso, non lo è. tanto che secondo alcuni studiosi stiamo vivendo ormai sotto il regime della verità digitale, in cui domina la retorica del dato.
Quello che per me è importante mantenere è come punto di partenza il dato e di coglierne tutta la valenza etimologica, cioè nel senso che dietro a questa idea di dato, secondo me, anche a livello diciamo implicito di inconscio sociale direi quasi, siamo un po' portati, indotti a pensare che tutto ciò che ruota intorno a questo genere di tecnologia, a questo tipo di strumenti, sia dell'ordine del dato, dell'immediato, dell'automatico in qualche modo, e che quindi diciamo sia più difficile poi da confutare, perché è chiaro che sono i dati che parlano, no? Cioè questa è un po' la retorica, per cui che valore può avere il mio o il suo discorso, no? Di fronte ai dati? Cioè, il dato parla da sé. E quindi diciamo, secondo me, fa parte di un certo tipo di narrazione, e mantenere come punto fermo che il dato non è un dato, ma è una costruzione, è un prodotto sociale, è secondo me il primo passo, diciamo, che abbiamo un po' per decostruire questa retorica, questa narrazione del dato. Però diciamo, trovo molto molto pronunciata questa tendenza a mettere da parte, talvolta anche a marginalizzare, a minimizzare il ruolo, per esempio, della causa, che, come dire, per noi filosofi è la questione delle questioni, a favore della correlazione. Perché insomma, poi se uno si cimenta un po' in questa letteratura abbastanza propagandistica più delle volte, si vede che effettivamente dai dati si possono tirar fuori solo delle correlazioni, cioè dati dei dati, appunto. Quello che al più si può ottenere è una correlazione tra questi dati e una definizione, in termini però esclusivamente probabilistici, di qualche cosa che forse può rendere ragione di un certo fenomeno. Ma siamo fuori dall'ordine delle cause, cioè è impossibile poi da un dato derivare una causa. Una cosa è accontentarsi di una correlazione tra dati con un certo margine di probabilità, che questa correlazione sia poi vera, anche questo è un altro problema. L'analisi dei dati più delle volte porta a pensare in causa nel chiamarla spiegazione, no? Più delle volte è semplicemente
un'approssimazione, una probabilità.
Sì, esattamente, esattamente.
Io dico che in questo senso l'intelligenza artificiale funziona come il vecchio taylorismo. Allora erano le direzioni delle fabbriche che espropriavano la competenza, le conoscenze dei lavoratori e le trascrivevano in tabelle che diventavano il modo di funzionamento dell'organizzazione della fabbrica o dell'ufficio. L'intelligenza artificiale funziona nello stesso modo, prende un'intelligenza conosciuta, la rielabora, ma non produce un pensiero nuovo, è la riproduzione, la standardizzazione del già dato e del già detto o del già immaginato. E questo è un impoverimento clamoroso della conoscenza umana, perché le macchine non pensano, non possono pensare ancora, e anche quando la notizia di qualche giorno fa dei sistemi di intelligenza artificiale si autoriproducono a prescindere dall'intervento umano, semplicemente fanno una copia di se stessi ma non producono una conoscenza nuova. La standardizzazione, la ripetizione è nell'essenza del sistema tecnico.
Tutto questo ha delle conseguenze, sta intaccando sempre di più anche la nostra libertà cognitiva.
Noi non abbiamo più un diritto alla libertà cognitiva, grazie all'intelligenza artificiale noi replichiamo il già dato, il già detto, il già scritto, il già fatto, non c'è più un pensiero umano che faccia conoscenza nuova. La filosofia era questo, è la conoscenza dell'umano. Pensiamo alla semplificazione che passa sui social. Una volta l'approfondimento era qualcosa che uno studente ricercava, non si limitava alle quattro informazioni che possono essere raccolte in una slide che proietta il docente sullo schermo, ma voleva approfondire. Oggi chi fa approfondimento? Anche i libri, i vecchi libri cartacei, sono sempre più semplificati, l'approfondimento, andare a cercare quello che appunto io chiamo l'analisi dei processi, perché si è sviluppata l'intelligenza artificiale, come si è sviluppata, per quali fini, per quali obiettivi, che interessi ci sono in gioco con l'intelligenza artificiale, quella di renderci tutti stupidi, chiedo scusa della semplificazione, di renderci tutti stupidi ma efficienti.
La stessa provocatoria domanda se l'era posta un giornalista del Wired che qualche anno addietro aveva scritto un articolo sui nuovi algoritmi su cui si basava Google, un articolo che aveva sviluppato un ampio dibattito. Se i nuovi motori di ricerca abbiano più o meno intaccato la nostra intelligenza è difficile dirlo. Quello che è certo è che l'impatto che queste nuove tecnologie hanno avuto da allora sulla nostra società è stato enorme.
Il problema è che oggi non c'è trasparenza sul funzionamento di queste piattaforme, sui loro algoritmi, su chi è tenuto a supervisionare e a esserne responsabile. Qui abbiamo davvero grandi lacune. Oggi ci affidiamo sempre di più a questi sistemi per ottenere informazioni, formarci un'opinione su tanti temi, la politica inclusa. Quindi la mancanza di trasparenza e la concentrazione di potere e tutto ciò che questo implica rappresentano davvero una sfida enorme per la nostra società.
Un altro grande dibattito in corso è quello del rapporto che intercorre tra nuove tecnologie e democrazia, un punto che ci porta direttamente al problema della cosiddetta governance, ovvero della gestione delle nuove tecnologie.
Io non riesco a governare i processi di innovazione se non con una forte volontà democratica di governare questi processi.
Credo che sia molto importante capire che gran parte del dibattito pubblico oggi si svolge sulle piattaforme dei social media. E lì, come ho detto, abbiamo dei sistemi di selezione dei dati, di suggerimenti orientati dagli algoritmi che ci mostrano i contenuti. L'obiettivo di questi algoritmi non è ovviamente quello di promuovere la democrazia, ma di tenerci online il più a lungo possibile e di fare in modo che interagiamo il più possibile sulla piattaforma. Perché più a lungo rimaniamo sulla piattaforma, più pubblicità ci possono essere mostrate e più soldi guadagnano le aziende che ci stanno dietro. Questo rappresenta una notevole sfida, ovviamente, perché ci mostrano contenuti che sono forse molto polarizzanti o che semplicemente generano una grande interazione emotiva. E tutto questo può ovviamente influenzare la nostra formazione di un'opinione democratica. Questo non vuol dire ancora che gli algoritmi e l'intelligenza artificiale decidano in qualche modo le elezioni. Sicuramente modificano il modo in cui otteniamo le informazioni e formiamo le nostre opinioni.
Il fatto è che le piattaforme social, per loro stessa natura e struttura, non sono nate per informare, ma come mezzo di intrattenimento e si basano dunque su principi commerciali.
Anni fa un sociologo importante come Luciano Gallino diceva che questo meccanismo di innovazione tecnologica produce un poderoso deficit di democrazia. Sono passati 15 anni e direi che il deficit di democrazia è diventato gigantesco. O riprendiamo in mano la gestione, il governo dei processi di innovazione tecnologica, togliendolo alle imprese private, oppure la democrazia è definitivamente morta.
La democrazia non è ancora morta e gli algoritmi non votano, perlomeno non ancora, al posto nostro. Però è certo che queste nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, possono orientare il dibattito pubblico in molti modi. In molti altri ambiti, le nuove tecnologie hanno un ruolo nel prendere decisioni che hanno un impatto diretto sulla vita delle persone.
Esistono algoritmi utilizzati per prendere decisioni che riguardano direttamente la vita delle persone o per sostenere e influenzare queste decisioni. Per esempio, quando si tratta di scegliere un candidato per un posto di lavoro. Inoltre, ci sono sistemi di intelligenza artificiale che valutano e selezionano le candidature online quando si tratta di decidere a quale persona verrà concesso un prestito bancario o di fare una previsione su quale persona potrebbe commettere un reato o su quali saranno le probabilità di recidiva. I sistemi algoritmici utilizzati sono moltissimi.
Da gibt es sehr viele algorithmische Systeme, die eingesetzt werden. E così torniamo alla questione dei dati, ovvero al punto da cui siamo partiti, perché la tecnologia non è uno strumento neutro. Altro punto che interessa il dibattito filosofico. Per dimostrarlo, Sajjad Loy cita l'esempio di un servizio offerto da Google per elaborare delle proiezioni sull'andamento dell'influenza in oltre 25 paesi, attivo tra il 2008 e il 2015.
È stato fatto qualche tempo fa un tentativo da parte di Google, Google Flu Trend, per prevedere l'influenza, letteralmente la malattia, per poter anticipare e preparare gli ospedali alle ondate di malati. Quello che succede però è che i dati che vengono presi in considerazione hanno condotto a un calcolo assolutamente sballato verso l'eccesso, per cui si è creato questa sorta di allarme nazionale e poi gli ospedali sono rimasti vuoti perché invece poi la gente stava bene. E questo perché? Perché se io come dato ho le ricerche che fanno su Google gli utenti, legge le localizzazioni, per cui vediamo in quale città è stata fatta più la domanda, eccetera, eccetera. Come può un dato rendere conto, della mia ipocondria, per cui al primo starnuto faccio una ricerca con scritto cure per il raffreddore, no? Oppure quante persone sono malate e non si sentono malate e escono e contagiano? Cioè, ci sono tutta una serie di fattori che difficilmente sono prevedibili se si adotta la metrica, il criterio esatto di questi dati, e che portano appunto a queste stime folli, per cui si crea un panico sociale, si mette in moto tutta una macchina per dei dati, per dei fenomeni che difficilmente possono essere registrati. Cioè l'ipocondria di una persona, la soglia di ipocondria di una persona è difficile che rientri in un dato, e quindi questo fa sì che appunto un po' si perdano tutti questi fenomeni, per cui non ce n'è più traccia, no? È come se non esistessero più, perché se non c'è il dato non c'è neanche il fenomeno, e quindi questo è già un punto, cioè si perde tutta una fetta di realtà importante.
Stiamo perdendo anche queste cose elementari che erano la base della comunicazione tra gli uomini. Oggi ormai più che attraverso parole comunichiamo attraverso numeri, ma questo impoverisce ovviamente il linguaggio, impoverisce le relazioni, impoverisce la comunicazione. In fondo il sistema capitalistico e tecnico si basa sull'efficienza. Efficientare tutti i processi è il mantra del sistema capitalistico e del sistema tecnico, ma efficientare vuol dire fare le cose più velocemente, vuol dire quindi non fermarsi a pensare a quello che si sta facendo.
Se oggi è diventato un lusso approfondire, verificare, se semplificare è la regola, allora nel mercato dell'informazione, per esempio, non servono più gli esperti, bastano abili narratori, storyteller, influencer. L'impero dei dati ha messo in crisi anche il valore della competenza. Ma per leggere i dati occorrono proprio competenze, metodo e rigore scientifico. Ma la tecnologia è inevitabile e ineluttabile, come se fosse quasi una creatura divina che accade alla società? Da sempre siamo abituati a pensarla come fuori dal nostro controllo, al di là delle nostre possibilità di intervento, dimenticandoci forse che anche la tecnologia è il frutto di molte scelte.
Il problema è un po' quello che il mio filosofo di riferimento, che è Michel Foucault, chiamava la genealogia, cioè veramente di guardarci alle spalle per cercare di capire da dove è nato ciò a cui siamo arrivati, no? E che ci sembra inevitabile perché è un po' una sorta di destino che ci investe e quindi non ha un'origine, no? Siamo da sempre creature tecnologiche, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me se si guarda invece con una prospettiva genealogica a quello a cui siamo arrivati, è imprescindibile fare riferimento al contesto bellico soprattutto in cui queste tecnologie sono nate. Cioè tutta quella che all'epoca si chiamava la cibernetica nasce nel contesto post-bellico per fare fronte a delle esigenze belliche, in particolare legate al problema del geoposizionamento, rispetto alla previsione di seguire i corpi all'interno dello spazio aereo, e quindi diciamo è inevitabile che queste tecnologie, che sono nate su sollecitazione della potenza bellica, è inevitabile che portino dentro di sé questo segno qui, no? Cioè sono evidentemente tecnologie bellicistiche, se vogliamo chiamarle così, produttrici, portatrici di violenza, ma in senso materiale, coloniali, colonialistiche, imperialistiche, cioè portano dietro di sé, dentro di sé, il segno della società che ha portato, diciamo, a questa situazione qui. Quindi il primo uno dei grandi meriti, se così si può dire, o comunque sono degli apporti che una disciplina come la filosofia, ma intesa come metodo, ci può dare, è proprio questo, cioè di mettere in discussione l'ovvietà, la naturalezza delle cose, cioè appunto quello che dicevo prima, no? Cioè il fatto che è talmente scontato che il nostro mondo è un mondo tecnologico che non ci poniamo neanche più il problema di quando è iniziata questa cosa o come è iniziata, no?
L'innovazione tecnologica si dice non si può fermare, e io dico invece che l'innovazione tecnologica si può e si deve fermare grazie alla consapevolezza umana, se minaccia la libertà e la democrazia. L'innovazione tecnologica viene introdotta dal sistema industriale, dal sistema capitalistico, come un dato di fatto che non si può modificare. Nessuno di noi ha mai posto il problema di decidiamo se introdurre o meno l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale si sta imponendo a prescindere dalla democrazia, si sta imponendo a prescindere dalla capacità umana di decidere democraticamente se una cosa è utile oppure no, se è necessaria oppure no, e come realizzarla. Noi siamo nelle mani di un sistema industriale che decide a prescindere da noi che cosa produce maggiore profitto per sé come sistema industriale.
Ma le tecnologie come quelle su cui si basa l'intelligenza artificiale aprono prospettive inedite per l'umanità, difficile oggi prevederne le implicazioni future. Si può pensare che sia lo sviluppo tecnologico ad adattarsi alla società? È possibile spezzare gli automatismi del determinismo tecnologico? Per i nostri interlocutori c'è ancora margine per poter cambiare il corso delle cose, per modificare certe logiche, per opporre la giusta resistenza a ciò che invece ci sembra inevitabile.
È tutto talmente nuovo che bisognerà sperimentare, veramente il verbo che mi piace usare in questo senso è sperimentare, perché purtroppo diciamo non ci troviamo di fronte ad una dinamica già collaudata, e quindi credo che veramente bisognerà un po' procedere per tentativi, perché ci troviamo di fronte a qualcosa di veramente nuovo, no? Cioè non è più uno strumento semplicemente a cui noi deleghiamo, ma è proprio una facoltà, è qualcosa che a mio avviso non è mai stato fatto. Quindi diciamo le forme di resistenza credo debbano essere di vari tipi. Quello che però mi sento di dire, ecco, è che eviterei forme diciamo luddiste di protesta, nel senso che è vero che non c'è nulla di inevitabile in quello che ci sta accadendo, ma è chiaro che non si può tornare all'era della pietra, e quindi diciamo che devono essere delle soluzioni che siano all'altezza del loro tempo.
Also ich glaube, als erstes ist mal wichtig zu sagen, ja, wir brauchen wirklich eine Governance.
Abbiamo davvero bisogno di una governance, nel senso di condizioni quadro per gli algoritmi e i vari sistemi di intelligenza artificiale, sul piano giuridico, quindi con nuove leggi e regolamenti. Riteniamo molto importante che vengano adottate misure legali e credo che siano necessarie a tutti i livelli, anche a livello internazionale, anche se il diritto internazionale deve anche essere ancorato e applicato nel quadro delle legislazioni nazionali. Ma abbiamo bisogno di guardare oltre il piano legislativo e di trovare altre misure per garantire che questi sistemi siano effettivamente utili e non ci arrechino danni. Abbiamo anche bisogno di promuovere la ricerca, anche la ricerca pubblica, la formazione e il giornalismo di qualità e via dicendo. In altre parole, è necessaria una governance politica, ma anche quella esercitata da altri attori, dai singoli individui, dalla società, dalle aziende.
Mm.
Agire dunque come collettività sul piano politico, giuridico e sociale. Ma non basta più fermarsi alle battaglie per la privacy o per la rappresentatività. Come singoli individui, queste nuove tecnologie ci pongono di fronte a una sfida che è più profonda, che va all'essenza dell'umano, antropologica e filosofica. Non si tratta soltanto di ripensare il nostro rapporto con la tecnologia, ma anche di ripensare il pensiero.
Abbiamo bisogno di un grande ripensamento, secondo me, nel nostro rapporto con la tecnologia. Farci meno affascinare da Mark Zuckerberg o da Elon Musk, che ci stanno portando, come qualcuno dice, al tecnofascismo, e tornare a rivendicare il nostro diritto alla libertà cognitiva, che poi significa la libertà di poter pensare.
Diciamo, tornando alla questione per esempio delle forme di resistenza, ecco, l'esercizio di un pensiero critico, cioè di banalmente di trovare la terza via. Ogni volta ci impegniamo a trovare una terza via e già questo in qualche modo è una forma di resistenza minima, per carità, non voglio dire che è la soluzione né che risolverà, diciamo, problemi che sono di portata ben, ben maggiore, però nel nostro piccolo esercitare un pensiero critico e di dire che vabbè, forse però non è tutto, non si può tutto ridurre a una logica binaria, appunto 0-1 bianco-nero, ma che c'è sempre una terza via, o che può esserci, e se non ce la inventiamo, se non ce la inventiamo, cioè l'immaginazione è fondamentale, cioè Foucault alla fine degli anni, negli anni 80 diceva che il socialismo ha bisogno di immaginazione politica, cosa che un algoritmo non può fare, perché se non ce l'ha nel database non lo può inventare, è proprio l'invenzione.
Se tutta la vita diventa oggetto di calcolo, se tutto è misurato, prima o poi non ci sarà nulla che produce innovazione. Nella società automatica, il governo degli algoritmi conduce all'entropia. Sono parole di Bernard Stiegler, uno dei più importanti filosofi della tecnologia. Il rimedio, però, aggiungeva il filosofo francese, non è l'antitecnologia, bensì un costante lavoro di invenzione, di elaborazione, che riprenda l'antica e saggia abitudine della riflessione di lunga durata, del produrre pensiero soltanto per produrre pensiero, senza nessuna finalità che non sia il piacere della scoperta e della condivisione.